Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente. Sabato Santo, giorno del silenzio, giorno della discesa agli inferi di Cristo. Ecco, queste un po' le chiavi del nostro incontro. Cercheremo di soffermarci sul mistero di questo giorno. Ci aiuta a farlo il testo di una antica omelia. Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio. Grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il re dorme. La terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo, egli va a cercare il primo padre come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo, rispondendo, disse ad Adamo: «E con il tuo spirito». E, presolo per mano, lo scosse, dicendo: «Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà».
Dunque, un giorno di silenzio e solitudine, il giorno della discesa agli inferi di Cristo. Anche la Chiesa si ferma, non ci sono celebrazioni, un giorno aliturgico, solo la liturgia delle ore lo contraddistingue. Ci avviciniamo a questo mistero con una riflessione che ci viene offerta da una giovane consacrata, Sabina Nicolini, delle Apostole della Vita Interiore. Una riflessione proprio a partire dal grande mistero del Sabato Santo.
Io la paragonerei un po' al mistero di un colore, che è il bianco. Ecco, il bianco ci sembra vuoto, assenza, mancanza, ed è vero, anche il Sabato Santo è un giorno di assenza, di mancanza. Entriamo in chiesa e non c'è nulla che ci richiami la presenza di Gesù. Eppure il bianco, nel suo vuoto apparente, sappiamo che è ottenuto dall'insieme di tutti i colori. In realtà c'è talmente tanto colore, tanti colori, che appare soltanto luce per noi. Quindi in realtà il bianco è un colore, ed è un colore potente, un colore positivo. E così anche questo giorno del Sabato Santo è un giorno potente, è un giorno positivo. Non è il giorno del nulla. Noi non crediamo nel nulla, nel vuoto. Se ci fermiamo è proprio per essere più attenti e aprirci ad una presenza di tipo diverso, misterioso, ma comunque una presenza potente del Signore, perché il Signore Gesù in questo giorno compie un'azione misteriosa e potente per la nostra vita.
È comunque un giorno di attesa, è definito il giorno del silenzio. Il nostro è un silenzio che prelude alla gioia della Pasqua. Sappiamo, crediamo che Cristo è risorto, ma se facciamo memoria del silenzio che ha avvolto gli apostoli, le donne 2000 anni fa, era un silenzio privo di speranza.
Sì, è un giorno di grande smarrimento, sicuramente per l'uomo. E quanti giorni simili viviamo anche noi? Quanti sabati santi noi viviamo nella nostra vita? Forse è il giorno che liturgicamente viviamo di più nella nostra esperienza, quando appunto non abbiamo più parole di fronte a ciò che è accaduto, quando siamo smarriti, quando non sappiamo che fare ed evidentemente non c'è nulla da fare, quando sentiamo Dio lontano, quando sentiamo che Dio è impotente anche Lui di fronte alla nostra malattia, alla nostra sofferenza, alla nostra perdita, alle nostre ferite. Quindi è un giorno che ci è molto presente, ci è molto vicino, ma quello che la fede ci dice è che in questo giorno Dio sta in silenzio perché sta attraversando la morte insieme a noi. Cioè Dio stesso non ha paura di scendere in quell'abisso della nostra morte, della nostra sofferenza. Quindi in modo misterioso perché invisibile, però abbiamo bisogno che di quel giorno, perché Dio in quel giorno scenda fino agli inferi. La tradizione, la nostra fede crede in una discesa agli inferi di Gesù, che è commovente perché se pensiamo all'incarnazione di Gesù già come una discesa, discese dal cielo e si fece carne, in fondo questa discesa non è finita con l'incarnazione a Betlemme, ma va addirittura fino alle profondità della terra. Quindi Gesù va veramente nel profondo, nel nostro abisso, ed ecco perché noi abbiamo bisogno di questo giorno, perché il nostro abisso sia visitato da Gesù. Noi tante volte viviamo un venerdì santo, cioè il giorno del dolore, della perdita, della morte, e poi ci fermiamo, ci perdiamo, perché attendiamo una risurrezione che non arriva, ma non accettiamo di passare attraverso quel tempo di attesa, appunto, di silenzio, di invocazione, di preghiera, anche se tante volte una preghiera muta, che è il Sabato Santo. Cioè il Sabato Santo ci insegna che abbiamo bisogno di questo fermarci, di questo silenzio, di questa attesa in cui il Signore Gesù può entrare profondamente dentro di noi e dentro i nostri inferi. La grandezza del Sabato Santo è che è un giorno che ci riguarda, cioè Gesù scende nel nostro inferno, visita noi, noi che siamo nei sepolcri, perché il Venerdì Santo ha portato anche noi in un sepolcro, e Lui, il Signore della vita, raggiunge in questo modo la nostra morte. Allora abbiamo bisogno oggi di fermarci per lasciarci prendere da Lui, per farci raggiungere da Lui. Adamo ed Eva sono stati cacciati dal giardino, ma quello che forse non abbiamo mai pensato è che da quel giorno è cominciata la grande rincorsa di Dio. Nel momento in cui Adamo ed Eva sono usciti, Dio ha cominciato a rincorrerli, a rincorrere ciascuno di noi nella nostra storia, nella nostra esistenza. Allora oggi abbiamo bisogno di fermarci perché il Signore Gesù possa venirci a prendere, possa raggiungerci, possa stendere la sua mano verso di noi. Il Signore Gesù ci dice: non continuare a fare, non continuare ad andare, non continuare a parlare. Oggi fermati e stendi semplicemente la tua mano, perché io sto arrivando a prenderti, a entrare proprio a contatto con la tua morte, con la tua solitudine, e a farti arrivare fino alla Pasqua. Abbiamo bisogno di questo giorno che sta tra il venerdì e il giorno pasquale, proprio per farci afferrare dalle mani di Gesù.
Sono le mani di Dio che ci carezzano nei momenti del dolore, ci confortano. È il nostro Padre che ci carezza, ci vuole tanto bene. E anche in queste carezze tante volte c'è il perdono. Una cosa che a me mi fa bene pensarla: Gesù, Dio, ha portato con sé le sue piaghe, le fa vedere al Padre. Questo è il prezzo, Le mani di Dio sono mani piagate per amore, e questo ci consola tanto.
Continuiamo a parlare del Sabato Santo e lo facciamo attraverso l'arte. Innumerevoli gli artisti che nel corso dei secoli hanno rappresentato la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, ma anche lo smarrimento dell'uomo di fronte non solo alla morte del Figlio di Dio, ma anche di fronte alla morte stessa, e per coloro che non avevano e non hanno una visione cristiana. Tra questi Edvard Munch, un pittore norvegese moderno, e Munch nel suo celebre dipinto L'Urlo esprime proprio la follia che prende l'uomo dinanzi alla morte. Munch aveva pensato a questo quadro per una serie chiamata Il fregio della vita o anche Studio per una serie chiamata Amore. Ce ne parla Monsignor Andrea Lonardo, direttore dell'ufficio catechistico della diocesi di Roma, esperto di storia dell'arte.
Lui ha concepito i suoi dipinti come una serie di quattro tappe dove dalla bellezza, dal fiorire dell'amore, si arriva fino alla morte come unica realtà esistente della vita. Lui l'immaginava come una prima striscia, una prima serie dove nasceva l'amore, una seconda serie dove si dissolveva l'amore, cominciava la gelosia, cominciava il rancore, cominciava l'invidia e cominciava a comparire il nero dentro i colori. Poi si arrivava all'angoscia ed è interessante che in questa serie l'ultima è l'urlo, che viene subito dopo il Golgota, cioè Cristo muore e alla sua morte non c'è il silenzio ma c'è l'urlo, e l'urlo della pazzia, cioè niente ha significato. E l'ultima serie è una donna, una famiglia che piange i suoi bambini e si sente addirittura la puzza del morto con la gente che si ottura il naso, no? E lì ci sono i grigi, sono i colori cupi, perché in realtà non c'è nessuna speranza. Cioè si potrebbe dire che da questo punto di vista la discesa agli inferi vuol dire finire nell'inferno, cioè la vita finisce nel non senso più assoluto, no? E nell'ultima serie c'è anche il peccato originale, e quindi abbiamo una provocazione che ci dà la scienza moderna. Con la morte finisce tutto, addirittura la morte viene già dopo che è già morto l'amore. Per esempio in questa serie Munch dipinge l'amore come un vampiro, la donna è una donna che morde con i suoi denti il suo innamorato e quindi gli toglie il sangue prima ancora che muoia, no? Chiaramente la rappresentazione cristiana è totalmente diversa, cioè nel silenzio e nella morte di Cristo non c'è l'inferno, ma c'è una presenza viva dentro l'inferno che salva la storia di ogni uomo.
Un esempio è quello della deposizione del Caravaggio, il quadro che era per la Chiesa Nuova, Santa Maria in Vallicella, e poi una volta rubato da Napoleone al ritorno dalla Francia fu collocato nei musei vaticani perché nel frattempo i padri dell'oratorio di San Filippo Neri ne avevano già fatto preparare una copia. Il nero è presente come in tutti i dipinti del Caravaggio, ma qui la morte non ha l'ultima parola.
Sì, Cristo viene deposto, ma viene deposto e ha la mano con un segno che indica la parola. Cioè quell'amore non è un urlo, ma è una parola che dice che vale la pena amare fino in fondo, che Dio darà una risposta. E sotto la pietra tombale su cui Cristo viene calato c'è una pianta. Caravaggio ha voluto dipingere una pianta quasi segno di resurrezione che sta già dando la sua vita, no? E quindi le donne e Nicodemo, che forse è Caravaggio stesso che si autorappresenta, rappresentano la tenerezza dinanzi a questo amore. Questo amore non ha fallito, questo amore ha raggiunto la suprema possibilità sulla terra e si attende però che qualcosa avvenga, perché se la morte lo ferma siamo lo stesso nella disperazione, ma c'è comunque un raccoglimento, c'è un silenzio, c'è un amore profondo. Mi viene in mente un'espressione molto bella che diceva Pavese diceva: se nessuno ci ha promesso nulla, perché speriamo, perché aspettiamo? In Caravaggio e in questi autori c'è come un'attesa, cioè è vero che c'è la morte, però ci sono dei segni che dicono non può finire così, è stato troppo bello, è stato troppo grande, il Signore è stato troppo presente in mezzo a noi, non si può finire solo con il nero della morte.
Al di là della raffigurazione della morte di Cristo e anche dell'atteggiamento umano di fronte alla morte, esistono delle raffigurazioni della discesa agli inferi di Gesù?
Esistono anche in Occidente, per esempio a Siena del Battistero, ma le più famose sono quelle dell'Oriente cristiano. Forse molti hanno visto quella che è nella cappella laterale di San Salvatore in Cora, una delle poche chiese che si è salvata con i suoi affreschi a Costantinopoli quando poi sono arrivati i turchi, e sull'abside si vede Cristo, non ci sono più solo i neri ma è tutto colorato, perché il mondo orientale vede della discesa agli inferi Cristo che in quel giorno in cui apparentemente non succede niente viene a prendere tutti i morti prima della sua incarnazione, quindi Adamo, Eva, i patriarchi, i re, no? E allora c'è Cristo che con le sue mani prende Adamo ed Eva e li solleva dalle loro due tombe, e in terra ci sono tutte quante le chiavi e le porte, perché lui ha rotto le chiavi e la porta della morte, cioè quella porta che sembrava infrangibile, quella porta che non si poteva aprire, lui la prende, e l'unico nero a questo punto è il diavolo, che viene calpestato, cioè tutto è colorato e il diavolo, che è nero, che è scuro, viene calpestato, no? E mi viene in mente un'espressione molto bella di Chesterton, che dice: perché la chiave, il simbolo di San Pietro, la chiave è strana, c'ha mille denti, mille arzigogoli, eccetera. E lui risponde: ma la chiave è un simbolo cristiano perché la chiave vuol dire che Cristo apre, quella chiave corrisponde alla vita, cioè se Cristo mette la sua chiave nella toppa della vita, la vita funziona, si apre tutto, no? Cristo scende agli inferi e dal limbo tira fuori tutti quelli che sono morti. La sua grazia riesce a salvare anche quelli che non l'hanno neanche conosciuto. Davide non ha conosciuto Cristo, Mosè non ha conosciuto Cristo, Adamo ed Eva non hanno conosciuto Cristo e hanno anche peccato, no? Ma la morte di Cristo ha un effetto talmente potente che tira fuori anche loro dal buio della morte.
D'altra parte è un giorno, quello che viviamo oggi, di attesa, ma un'attesa ricca di speranza, di una certezza, la certezza della risurrezione di Cristo, che ha cambiato per sempre la storia del mondo, perché aggiunge qualcosa che appunto nella visione non cristiana non esiste, e non è lo stesso ricordare qualcuno che non c'è più alla luce della risurrezione o senza questa luce.
È molto interessante quello che lei dice. Noi troviamo spesso sulle strade di Roma o sulle strade d'Italia scritto: vivrai nei nostri cuori, cioè i ragazzi dicono è come se quell'amico che è morto per strada sulla motocicletta è eterno perché lo ricordo, no? E mi ha colpito una volta un brano bellissimo di Pirandello. Quando morì la madre, Pirandello scrisse una novella che in realtà era la sua emozione, diceva: mamma, tu vivrai sempre nel mio ricordo, perché io ti penserò sempre, io penserò sempre che tu mi puoi in presente chiamare, no? Ma la mia domanda è un'altra: tu puoi ricordare me, tu mi puoi amare, cioè tu sei in grado di volermi ancora bene? La sua risposta era chiaramente negativa, cioè la madre era morta, quindi era la madre che non poteva amare, no? Cristo invece negli inferi ama, cioè è vivo, è lui che è vivo, non siamo solo noi che viviamo del suo ricordo, ma lui ricorda noi, lui ci ama, no? Ed è profondamente diverso, una speranza infinitamente più grande, quella della certezza che Cristo ama noi, che i nostri morti amano noi, che l'amore, il loro amore è vivo, non solo il nostro per loro.
Monsignor Leonardo, un augurio per gli amici che ci seguono in questo Sabato Santo.
Il mio augurio è di approfittare di questo giorno, io lo amo moltissimo, perché questo silenzio che ha poca liturgia, c'è solo la liturgia delle ore, in realtà è un silenzio carico di grande attesa. Oggi per esempio i catecumeni ridicono il credo, quelli che saranno battezzati questa notte, è un momento di preparazione e noi dobbiamo riscoprire il grande valore del silenzio, del raccoglimento, che solo poi permette di vivere anche la festa. Insegniamolo anche ai bambini, insegniamolo ad attendere, a capire che c'è un silenzio carico di significato, non è vuoto il silenzio, ma è un silenzio carico di Dio, carico di preghiere e di speranza.
Affido la conclusione del nostro incontro in questo Sabato Santo al vescovo Tonino Bello. Ascoltiamo un brano affidato alla voce di Alessandro De Carolis, dedicato a Maria, donna del Sabato Santo, perché è proprio lei la protagonista assoluta, sia pur silenziosa, di questa giornata. Dopo la sepoltura di Gesù, a custodire la fede sulla terra non è rimasta che lei. Il vento del Golgota ha spento tutte le lampade, ma ha lasciato accesa la sua lucerna, solo la sua. A tutti, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Santa Maria, donna del Sabato Santo, estuario dolcissimo, nel quale, almeno per un giorno, si è raccolta la fede di tutta la Chiesa. Tu sei l'ultimo punto di contatto col cielo, che ha preservato la terra dal tragico blackout della grazia. Guidaci per mano alle soglie della luce, di cui la Pasqua è la sorgente suprema. Stabilizza nel nostro spirito la dolcezza fugace delle memorie, perché nei frammenti del passato possiamo ritrovare la parte migliore di noi stessi. E ridestaci nel cuore, attraverso i segnali del futuro, una intensa nostalgia di rinnovamento, che si traduca in fiducioso impegno a camminare nella storia. Santa Maria, donna del Sabato Santo, aiutaci a capire che in fondo tutta la vita, sospesa com'è tra le brume del venerdì e le attese della domenica di risurrezione, si rassomiglia tanto a quel giorno. È il giorno della speranza, in cui si fa il bucato dei lini intrisi di lacrime e di sangue e li si asciuga al sole di primavera, perché diventino tovaglie di altare. Ripetici, insomma, che non c'è croce che non abbia le sue deposizioni. Non c'è amarezza umana che non si stemperi in sorriso. Non c'è peccato che non trovi redenzione. Non c'è sepolcro la cui pietra non sia provvisoria sulla sua imboccatura. Anche le gramaglie più nere trascolorano negli abiti della gioia. Le rapsodie più tragiche accennano ai primi passi di danza e gli ultimi accordi delle cantilene funebri contengono già i motivi festosi dell'alleluia pasquale. Santa Maria, donna del Sabato Santo, raccontaci come sul crepuscolo di quel giorno ti sei preparata all'incontro col tuo figlio risorto. Quale tunica hai indossato sulle spalle? Quali sandali hai messo ai piedi per correre più veloce sull'erba? Come ti sei annodata sul capo i lunghi capelli di Nazarena? Quali parole d'amore ti andavi ripassando segretamente per dirgliele tutte d'un fiato non appena ti fosse apparso dinanzi? Madre dolcissima, prepara anche noi all'appuntamento con lui. Destaci l'impazienza del suo domenicale ritorno. Adornaci di vesti nuziali. Per ingannare il tempo, mettiti accanto a noi e facciamo le prove dei canti, perché qui le ore non passano mai.